L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Io sono Luca Collodi in diretta da Roma con Gustavo Messina e Silvia Giovanrosa. Tra qualche secondo ci colleghiamo con Fiammetta Cappellini, che è la responsabile dei progetti AVSI per Haiti, che si trova nell'isola ad un mese dal terremoto che ha colpito tutta quanta la nazione, il paese. Dovremmo avere realizzato con una certa difficoltà il collegamento con Haiti. E diamo la buona giornata, Fiammetta Cappellini, da voi è appena sorto il sole, mi sembra di capire.
Sì, buongiorno.
Qual è la situazione nel paese ad un mese dal terremoto?
La situazione è ancora molto da prima urgenza, nonostante sia passato un mese, ormai oltre un mese, si fa ancora molta fatica a rispondere ai bisogni di prima necessità della popolazione. In questa fase ormai dovremmo essere passati a una tipologia di intervento diverso, invece ci sono ancora dei bisogni e delle prime necessità non coperte. La popolazione sfollata è molto numerosa, sono decine di migliaia di persone per le quali non si sono ancora prodotte delle soluzioni, quindi abbiamo degli accampamenti informali con tutta questa gente ancora, diciamo, all'addiaccio. Ecco, quindi siamo molto preoccupati da questo tipo di intervento che fatica a prendere la dimensione che dovrebbe.
Qual è il problema che rallenta, diciamo, la ripresa di una vita, non voglio dire normale, ma comunque accettabile per le persone e per tutto il paese, anche a livello istituzionale?
I problemi sono molteplici. A livello di paese è una grave crisi sociopolitica e anche economica che ormai è in corso da oltre 3 anni. Il paese è sull'orlo del baratro e del fallimento. Le istituzioni sono molto deboli. Ricordo che siamo senza Parlamento e senza Senato da oltre 2 anni e a luglio è stato assassinato il Presidente della Repubblica. Quindi c'è un vuoto istituzionale molto forte che rallenta la presa di decisione. C'è una situazione di violenza nel paese, soprattutto nella zona urbana della capitale, con una guerra aperta tra bande armate che anche influisce sulla capacità di raggiungere il Dipartimento Sud della zona sinistrata, che le strade sono interrotte da questi conflitti.
Come sentite abbiamo dei...
un paese molto povero.
Ecco, Fiammetta è sparita, naturalmente abbiamo già detto i collegamenti telefonici con Haiti sono molto difficili e questo ci dà l'idea della difficoltà in cui sta vivendo il paese.
Sì, assolutamente, ecco, proprio anche i servizi di base, i telefoni, la disponibilità di energia elettrica, di benzina anche per i generatori, sono veramente dei problemi quotidiani e difficilissimi per tutti, a maggior ragione per la zona sinistrata del paese dove, ricordo, non c'è corrente da oltre un mese.
Cappellini, che cosa sta facendo AVSI in questo quadro certamente non incoraggiante?
Un quadro molto difficile. AVSI lavora in Haiti da oltre 20 anni e il Dipartimento Sud è stata la nostra prima storica zona di intervento, quindi abbiamo un legame con la comunità che è molto forte. Nella prima settimana ci siamo concentrati proprio sulla questione più urgente dei feriti e delle persone, la ricerca degli scomparsi. Ora siamo orientati a un intervento invece in favore della popolazione sfollata. Siccome le risorse sono molto limitate, ci concentriamo sulla popolazione più vulnerabile, i bambini soli non accompagnati senza un adulto responsabile, i bambini da 0 a 5 anni per il problema grave della malnutrizione e le donne sole, la tematica della violenza di genere. Queste sono le nostre priorità, ma semplicemente perché i bisogni sono così grandi che è impossibile coprirli tutti e ci concentriamo su quello che è più urgente nella grave urgenza.
Dalla tua testimonianza, Fiammetta Cappellini, mi sembra di capire che si possa parlare di una vera e propria emergenza umanitaria in Haiti.
Assolutamente, è esattamente di questo che si tratta, è un'emergenza molto grave. Ci rendiamo conto che l'attenzione internazionale in questo momento è su molte altre urgenze che esistono e ce ne rendiamo conto. Purtroppo però un'urgenza ad Haiti con la fragilità di questo paese getta l'intera popolazione in una situazione di gravissimo rischio, per cui Haiti ha bisogno di attenzione e di maggior aiuto da parte della comunità internazionale.
Ci sono aiuti internazionali che stanno arrivando?
Sì, stanno arrivando in maniera ancora non sufficiente a coprire nemmeno i primissimi bisogni. Noi facciamo appello accorato a una maggiore attenzione della cooperazione internazionale, degli aiuti umanitari strutturati, istituzionali, ma anche alla solidarietà di tanta gente, perché veramente è una situazione drammatica in questo momento.
Ma gli aiuti che arrivano, quei pochi aiuti che arrivano, arrivano alle persone che ne hanno bisogno o vengono bloccati o dirottati da qualche altra parte?
No, arrivano in realtà alle persone che ne hanno bisogno con molta fatica e con diversi ritardi dovuti appunto a queste difficoltà logistiche, istituzionali e di sicurezza. Quindi per esempio prima che i primissimi aiuti arrivassero ci è voluto un'intera settimana. Questo è molto grave in un contesto di un'urgenza da catastrofe naturale. Ecco, noi ci permettiamo di insistere sul fatto che riesce a essere più operativo chi è già sul posto, chi ha una struttura sul posto, mentre chi arriva e conosce meno il paese ha delle maggiori difficoltà a essere operativo. Questi sono elementi di cui bisognerebbe tenere molta considerazione in questi contesti.
Quindi c'è un coordinamento degli aiuti che mi sembra di capire lasci un po' a desiderare.
Il coordinamento è sempre un punto critico delle risposte umanitarie e in un paese con queste difficoltà lo è ancora di più. Il coordinamento viene gestito dalle agenzie delle Nazioni Unite che erano già presenti sul posto e dalla Protezione Civile Nazionale, e quindi in questo momento di crisi istituzionale del paese ha una serie di difficoltà interne. Però il coordinamento di per sé esiste, quello che frena sono proprio tutte queste difficoltà che ho elencato e il fatto che le risorse siano insufficienti rispetto ai bisogni, agli enormi bisogni che ci sono.
Ci sono emergenze sanitarie, c'è il rischio di emergenza sanitaria nell'isola oltre alla situazione umanitaria, penso per esempio alla pandemia che mi sembra di capire passi a questo punto in secondo piano.
Grazie al cielo il problema della pandemia non è il primo problema in questo momento. I dati del contagio ad Haiti sono abbastanza bassi e sotto controllo in questo momento. L'ultima ondata di contagio è stata alla fine di maggio, l'ultimo picco, per cui non è la prima preoccupazione, però la rete delle strutture sanitarie del paese è pressoché inesistente e è molto difficile anche avere i servizi di presa in carico di urgenza per le vittime e i feriti del terremoto. Quindi certamente c'è una grande preoccupazione per questo e c'è il rischio di epidemie, come peraltro è già successo dopo il terremoto del 2010 con l'epidemia di colera. Ora la popolazione ha un accesso all'acqua potabile assolutamente scarso nella zona sinistrata e una larga parte della popolazione rurale si sta approvvigionando a delle fonti improprie direttamente ai fiumi. Quindi il rischio che queste fonti di acqua vengano contaminate poi dalla concentrazione di popolazione sfollata è un rischio reale ed alto che stiamo monitorando e cercando di disinnescare con delle campagne di sensibilizzazione. Però ecco, cioè, è tutto molto inadeguato rispetto alla dimensione di questa urgenza.
Voi come APSI state parlando dalla capitale o siete all'interno del paese?
Io in questo momento sono in capitale per una visita del commissario europeo agli aiuti internazionali che arriva domani e quindi siamo stati convocati e invece l'equipe è nel Dipartimento Sud, nella cittadina di Lecaia, si ha oltre 60 staff in questa zona operativi.
Le strade sono libere per arrivare alla capitale?
No, in realtà non libere, abbiamo l'appoggio del Programma Alimentare Mondiale con un trasporto aereo via elicottero. Siccome APSI lavora anche nei quartieri difficili della capitale, in realtà noi siamo in grado di transitare anche coi convogli per questa strada, però è comunque un livello di rischio elevato e quando possibile ci spostiamo appunto col supporto aereo umanitario.
Grazie a Fiammetta Cappellini, responsabile dei progetti AVSI da Haiti, da dove ci ha parlato. Grazie, naturalmente buon lavoro, mi sembra obbligo augurarvi buon lavoro.
Vi ringrazio, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Grazie, chiudiamo questo collegamento con Haiti, ma apriamo un'altra pagina, quella ambientale. Ritmo della Terra di Tony Esposito torna su questa emittente, perché torna anche lo spazio dell'accesso di Earth Day Italia. E saluto subito Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day. Grazie, buon pomeriggio Tiziana, ben trovata.
Ben trovati agli ascoltatori, ciao Luca, grazie.
Oggi iniziamo questo spazio dell'accesso che ci porterà al nuovo anno 2021-22 partendo dai temi del cambiamento climatico. Un anno fa parlavamo di COP26 con le Nazioni Unite, proprio in una fase acuta della pandemia del Covid-19 che ha fatto un po' rimandare l'evento. A che punto siamo a un anno di distanza dall'evento mancato? I cambiamenti climatici stanno andando avanti, mi sembra di capire.
Purtroppo sì, Luca, e dobbiamo appunto ricordare che con l'accordo che era stato preso a Parigi con la COP21 tutti i governi si sarebbero dovuti impegnare per mantenere contenuto questo aumento della temperatura media del nostro pianeta, appunto entro i famosi 2 gradi o 1,5 gradi. Le soluzioni però che erano proprio necessarie, che erano state individuate a Parigi, prevedevano quindi che i governi si impegnassero nelle emissioni di gas serra, appunto convertendo le produzioni di energia con le fonti rinnovabili non inquinanti, che avessero preso degli impegni per aumentare la vegetazione terrestre e quindi mitigare il clima. Però purtroppo, come hai detto tu prima, non è che si è fatto granché, soprattutto per le grandi economie globali, cioè Stati Uniti e Cina. Ci aspettavamo che loro facessero molto perché potevano trainare questo cambiamento, e invece diciamo che forse danno più un cattivo esempio che non un aiuto.
Ora i paesi del COP26 torneranno a riunirsi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre prossimo, e quindi vedremo che cosa saranno in grado di decidere. Di fatto il riscaldamento globale va avanti, come dicevamo prima, e si parla di cambiamento climatico. Alcuni invece iniziano a parlare non più di cambiamento climatico, ma di crisi climatica. Anche il Papa lo sta facendo.
Sì, sì, infatti il Papa nel messaggio congiunto per la salvezza del creato, che è stato diffuso la scorsa settimana insieme al Patriarca appunto di Costantinopoli e l'Arcivescovo di Canterbury, ha scritto proprio: il cambiamento climatico non è solo una sfida futura, ma un'immediata e urgente questione di sopravvivenza. È proprio un appello accorato quindi a chi decide le politiche globali in questo momento. E gli scienziati ci dicono che attualmente il riscaldamento globale ha già superato quel famoso grado in più rispetto alle medie di riferimento, che sono del XIX secolo. Secondo un recente rapporto dell'ONU, negli ultimi 50 anni si è verificato in media un disastro naturale al giorno, pensa, legato a fattori climatici, alluvioni, tempeste, siccità, sono costati la vita a 2 milioni di persone, una frequenza di catastrofi che è 5 volte superiore al passato. Insomma, dobbiamo veramente riuscire a capire cosa fare, come farlo, e noi oggi abbiamo interpellato appunto un climatologo, uno dei più importanti climatologi italiani, a cui abbiamo fatto qualche domanda per capire che cosa nella quotidianità sta succedendo e cosa potremmo fare.
Tra l'altro basta pensare, guardando la cronaca degli ultimi giorni, quello che è successo a Pantelleria con esatto. Una situazione climatica improvvisa che ha creato morti e feriti, scoperchiato case in una realtà abbastanza delicata, essendo un'isola in mezzo al mare è un po' la riprova forse, Tiziana, di quello che stiamo dicendo.
Sì, e non solo Luca, anche il gran caldo che abbiamo avuto quest'estate, insomma non erano svariati anni che non c'avevamo questo caldo, quindi è anche questo, stiamo vivendo questi cambiamenti climatici ogni giorno di più. Quindi...
Noi diamo la linea ora a Giuliano Giulianini, sempre della redazione di Air Day Italia, che ha intervistato Antonello Pasini, fisico del clima, che lavora con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR. Ascoltiamo.
Professor Pasini, dal punto di vista climatico del nostro paese, ovviamente, come l'ha passata questa primavera e questa estate? Siamo fuori norma, come immagino che siamo, ma di quanto?
È un pochino sì, diciamo che quest'estate è stata la sesta più calda degli ultimi 220 anni, ma molto vicini alla seconda, diciamo l'estate più calda rimane quella del 2003, ma negli ultimi anni abbiamo avuto molte estati calde, il trend è sicuramente in aumento. Per quanto riguarda le piogge, c'è stata una diminuzione rispetto alla media del periodo estivo di circa il 40%, quindi un pochino meno, anche se lo sappiamo abbiamo avuto poi anche degli eventi estremi, insomma, e quindi la variabilità della pioggia è molto maggiore. Certo, comunque, insomma, abbiamo avuto ancora un'estate un po' particolare.
Ecco, ha parlato di eventi estremi, mi viene in mente negli ultimi giorni la tromba d'aria che ha colpito Lampedusa e che insomma ha sollevato delle automobili. Io a memoria non ricordo trombe d'aria in Italia che sollevano automobili. È un'escalation di quello che sappiamo sta cambiando? È un evento che magari capita una volta ogni 10-20 anni? O il clima di fatto è già cambiato anche dalle nostre parti?
Ma il problema vero è che questi eventi ci sono sempre stati, diciamo le trombe d'aria, adesso addirittura trombe d'aria molto più grandi, trombe marine che diventano veri e propri tornado, ma diciamo in questi ultimi periodi la temperatura del mare sta aumentando e questi sono eventi che a parità di altri parametri meteorologici che servono per innescarli, dipendono molto dalla temperatura del mare. Ecco quindi che se non facciamo nulla per diminuire il riscaldamento globale dovremo aspettarci che questi eventi diventino quantomeno più violenti.
I media di solito, lo stiamo facendo anche noi, parlano partendo dagli effetti catastrofici, quindi gli incendi, le alluvioni, le tempeste e appunto le trombe d'aria come stiamo facendo noi ora. Ma quali saranno gli effetti normali? Se c'è un cambiamento ci saranno anche dei giorni normali e saranno la maggior parte. Quegli effetti che non ci fanno scappare da casa ma ci cambiano la vita perché magari cambiano le coltivazioni, le economie intorno ai paesaggi eccetera.
Sì, il problema vero è che noi nel Mediterraneo eravamo abituati troppo bene, insomma, no? Dai tempi del colonnello Bernacca che aspettava l'anticiclone delle Azzorre che segnava l'inizio dell'estate, e le estati italiane erano caratterizzate da un clima certamente caldo, ma tutto sommato mite, perché questo anticiclone delle Azzorre lasciava verso nord le perturbazioni che non ci interessavano, ma anche il caldo africano rimaneva sull'Africa. Adesso, con il riscaldamento globale di origine antropica, si è espansa verso nord nel Mediterraneo la circolazione equatoriale tropicale. Questo vuol dire che non c'è l'anticiclone delle Azzorre, ma ci sono anticicloni africani che sono molto più potenti dal punto di vista del caldo, no? E quindi anche della mancanza d'acqua, della siccità e così via. Però quando questi anticicloni si ritirano sull'Africa, perché non hanno sempre la forza di rimanere su di noi, entrano le correnti fredde e quindi arrivano i disastri. Quindi in realtà il clima mediterraneo si è estremizzato. Cioè non ci saranno più le placide giornate tranquille che avevamo con l'anticiclone delle Azzorre. Quindi quello che adesso si ritiene eccezionale, cioè questa variabilità estrema per cui l'Italia del Nord negli ultimi giorni aveva la siccità, l'Italia del Sud era in preda alle trombe d'aria e alle alluvioni e così via, è purtroppo diventa questo in qualche modo la norma.
A inizio novembre tutto il mondo si riunirà a Glasgow, i potenti della Terra, per la COP26. Testualmente cito che lo scopo è fissare obiettivi climatici più ambiziosi, costruire resilienza e abbassare le emissioni nocive. Che cosa si aspetta il mondo scientifico? Quali azioni e quali obiettivi concreti?
Noi ci siamo mossi negli ultimi anni per dare un supporto a queste conferenze, quindi insomma abbiamo dato tutte tutte le carte in regola per poter decidere in maniera consapevole ai politici. Ora, quello che ci aspettiamo è che gli impegni di riduzione diventino più ambiziosi, perché qualche anno fa dall'altra sponda dell'Atlantico c'era un presidente che tutto sommato negava addirittura l'evidenza del riscaldamento globale. Adesso l'amministrazione è diversa. In Europa stiamo uscendo dalla pandemia cercando di costruire un percorso futuro che sia non un ritorno alla vecchia normalità, perché quello era il problema, ma andare verso una nuova normalità con uno sviluppo più verde, fra virgolette, diciamo, uno sviluppo più sostenibile. In Cina, nel frattempo, anche lì stanno in qualche modo puntando molto sulle rinnovabili, soprattutto dal momento in cui Trump faceva perdere il treno delle rinnovabili agli americani, e in qualche modo anche lì c'è una spinta dal basso che fa dire al governo: non possiamo più andare avanti a inquinare, perché lì veramente la gente muore e moriva, ma muore ancora di inquinamento atmosferico. Quindi, insomma, le prospettive a livello internazionale ci sono tutte. Bisogna però cercare di passare delle soglie di mercato, probabilmente anche nel momento in cui la parità di costo dell'energia rinnovabile diventa effettiva con quella dei combustibili fossili, ecco che poi probabilmente questa cascata di eventi può far andare veramente tutto il mondo verso un diverso tipo di produzione di energia, per esempio.
Lei risiede a Roma e tra poco ci sarà l'elezione del sindaco. Quali sono i provvedimenti che un'amministrazione comunale in generale, ma più specificamente una città come Roma, può assumere, può mettere in campo per mitigare il riscaldamento globale?
Ma sicuramente le singole città possono fare molto per mitigarlo, il riscaldamento, quindi agire sulle emissioni di gas serra, ma queste città così critiche come è la nostra capitale devono adottare dei piani di adattamento al riscaldamento globale, che è cosa diversa, cioè vuol dire rendere la città più resiliente, vuol dire rendere la città più sicura sostanzialmente, perché bisogna agire sugli spazi verdi, cambiare probabilmente l'alberatura, che in qualche caso non è adatta alla città, perché noi sappiamo che quando ci sono venti forti a Roma cadono sempre tanti alberi, insomma, no? Quindi ovviamente con più manutenzione, ma anche pensare a un piano urbanistico leggermente diverso. Gli spazi verdi devono essere in grado di assorbire quest'acqua che scende, questa pioggia che scende in maniera sempre più violenta dal cielo. Non solo, la città deve essere preparata con un piano di adattamento comunale, perché nel momento in cui la protezione civile ti dice domani sulla tua città cadono 200 mm di pioggia, ecco, è chiaro che solo il sindaco e i suoi collaboratori possono sapere cosa fare nelle varie parti della città. Quindi in qualche modo prepararsi a questo cambiamento climatico, che in qualche modo ancora ci dovremo tenere, perché noi come fisici del clima non diciamo mai di tornare indietro con la temperatura, ma solo di stabilizzarla, no? A 1,5 gradi, sperabilmente, se non a 2 gradi. Quindi vuol dire che determinati fenomeni estremi ci eviteremo ancora. Anche fenomeni estremi di grande caldo e di siccità. Pensiamo alla rete idrica della città, per fare in modo che non andiamo in problemi di approvvigionamento idrico. Per ora Roma è stata sempre abbastanza fortunata in questo, anche se ci sono stati anni, ricorderai il lago di Bracciano ai minimi termini, in cui qualche problemino c'è. Però se dovesse continuare questa tendenza per il futuro, bisogna pensare anche a queste cose.
Grazie ad Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana Tuccillo, ci dobbiamo salutare. Chi volesse può riascoltare questa intervista su airday.it.
Sì, assolutamente sì, nella versione integrale. Grazie a voi, grazie per l'attenzione, grazie Luca.
Grazie, lo spazio dell'accesso, lo spazio che ci parla di ambiente su Radio Vaticana, il canale italiano, tornerà giovedì prossimo a quest'ora. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie a Gustavo Messina e Silvia Giovanrosa. La linea passa ora all'informazione.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città.
In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.
A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.